Buongiorno a tutti quanti. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi al capitolo 4. La volta scorsa abbiamo visto che il capitolo 4 segna l'inizio di una nuova parte all'interno della lettera, una parte pratica, piena di esortazioni importanti per la nostra vita. E oggi osserveremo i versetti del capitolo 4 che vanno da 9 a 12. Però vorrei iniziare questa mattina con una domanda per noi. Che cos'è il Vangelo? Che cos'è il Vangelo? E noi ricordiamo che questa chiesa formata da veri credenti aveva ricevuto il Vangelo dall'Apostolo Paolo. E in questo momento lui stava ricordando come loro dovevano viverlo in un modo pratico, ogni giorno, nella società in cui vivevano. Ma ritorniamo alla domanda, che cos'è il Vangelo? Quali sono gli aspetti fondamentali che riguardano il Vangelo? Qualcuno forse potrebbe dire che il Vangelo è, per definizione, la buona notizia, che è il significato proprio letterale della parola. Il Vangelo, la buona notizia, meravigliosa notizia, amorevole notizia della salvezza fatta da Dio al peccatore, il messaggio che riguarda il fatto che in Cristo Dio ha provveduto il mezzo per salvare i peccatori senza pregiudicare il suo carattere santo e giusto. Questa è la definizione del Vangelo, ma qualcun altro potrebbe dire che il Vangelo è l'insieme delle dottrine che venivano trasmesse dagli apostoli alle chiese. E potremmo pensare che parte del Vangelo è il carattere di Dio, l'umanità e la divinità di Cristo, tutti gli aspetti che sono legati alla morte di Cristo e come questa morte abbia soddisfatto la giustizia di Dio e come questa giustizia è ora disponibile a noi che crediamo. Possiamo dire che il Vangelo comprende la resurrezione di Cristo, la sua ascensione al cielo, come abbiamo sentito, la nostra unione spirituale e la speranza della nostra resurrezione. Tutte queste cose costituiscono il messaggio del Vangelo che la Chiesa deve impegnarsi a portare. Tuttavia, sebbene crediamo che tutte queste cose siano vere e le crediamo fermamente, però la definizione non è completa, non è completa. Infatti il Vangelo non è solamente un messaggio composto da una serie di dottrine, potremmo dire, è soprattutto un messaggio, ascoltate, che influenza ogni aspetto della nostra vita, ogni aspetto della vita delle persone che lo accettano. In altre parole, Dio vuole entrare in ogni minimo dettaglio, in ogni minimo aspetto della nostra vita, del nostro cuore, e non dovremmo mai separare il contenuto del Vangelo dalle sue conseguenze. Martin Lloyd-Jones, che è stato uno dei più grandi studiosi della Bibbia del secolo scorso, ammoniva la Chiesa a non ridurre il messaggio del Vangelo ad una semplice affermazione di fede, e lui diceva: oggi abbiamo così tanta familiarità con la parola del Vangelo che ormai non realizziamo più il suo significato più profondo e stupendo. Come tutti ben sappiamo, il suo significato è buona notizia, ed è proprio questo che noi tendiamo a dimenticare con l'andare del tempo. Se apriamo il dizionario troviamo che la parola Vangelo vuol dire buona notizia, ma poi ci fermiamo alla definizione. Abbiamo scoperto il giusto significato e siamo diventati filologi, esperti della parola. Siamo interessati ai significati delle parole, alle loro derivazioni, e spesso lo studio delle scritture si limita solamente ai termini. Arriviamo alla lettera senza mai riuscire a raggiungere lo spirito, diceva. Se diciamo di conoscere il significato del Vangelo dicendo l'Evangelo è la buona notizia, ascoltate, allora la domanda fondamentale che scaturirà sarà: il Vangelo è giunto a noi come buona notizia? La nostra comprensione del Vangelo è reale o si limita al solo significato della parola in cui è descritto? In altre parole, ha cambiato la nostra vita, l'ha trasformata? Queste parole mettono in evidenza il pericolo di diventare esperti della teoria, ma ignoranti della pratica. Commentando la lettera ai Romani, sempre Martin Lloyd-Jones ci fa notare che tutte le dottrine profonde dell'epistola, della lettera ai Romani, si riassumono in questa frase: l'Evangelo del Figlio suo. È la buona notizia dall'inizio alla fine, e niente, dice, deve essere trascurato. E Paolo lo ripete ai Corinzi: Cristo Gesù ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Questo è il Vangelo. La dottrina della santificazione fa parte del Vangelo del Figlio di Dio, quanto lo è la giustificazione e la glorificazione. Queste devono stare all'interno dei limiti, e la Chiesa se lo deve sempre ricordare. Noi siamo una Chiesa, noi ce lo dobbiamo sempre ricordare. Questo aspetto è così essenziale per la fede che il Vangelo stesso non è più credibile se la fede di chi lo professa non è seguita e sostenuta dall'obbedienza. E Paolo stava facendo la stessa cosa con i Tessalonicesi. E in questi versetti spiega che chi crede al Vangelo, come avevano fatto i Tessalonicesi, deve vivere il Vangelo. E da che cosa deve essere caratterizzata la vita di colui che crede al Vangelo? I versetti del capitolo 4, i primi due versetti, abbiamo visto questo aspetto generale. Questa è la volontà di Dio. Abbiamo cantato di insegnarci a fare la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che vi santifichiate. Il primo aspetto di questa santificazione, che abbiamo visto nel primo messaggio, nel scorso messaggio, è che il credente deve vivere in modo puro la sua sessualità, in un mondo immorale. Pur sapendo di essere in una società immorale che non si preoccupa di fare la volontà di Dio, il credente è chiamato a vivere in modo totalmente diverso da quelli che non lo conoscono. Ora veniamo all'altro aspetto fondamentale che deve caratterizzare la vita di chi crede al Vangelo. E questo aspetto è l'amore. L'amore, che è l'argomento che Paolo affronta proprio nei versetti da 9 a 12. Così vi chiedo appunto di aprire le vostre Bibbie, leggiamo il brano, i versetti da 9 a 12 del capitolo 4 di Prima Tessalonicesi. Paolo dice: quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Paolo mostra in questo brano come l'amore sia una caratteristica essenziale della testimonianza cristiana verso se stessa e verso il mondo. E il brano è strutturato in maniera molto simile alla sezione precedente, ai versetti precedenti. Infatti è composta da una definizione generale di che cosa è l'amore, poi da un'esortazione pratica, come noi mettiamo in pratica questa definizione, e poi da una serie di motivazioni che ci spingono all'ubbidienza. E così, seguendo questa struttura, possiamo vedere tre aspetti di questo amore di cui Paolo parla oggi. E il primo aspetto è contenuto al versetto 9 e la prima parte del versetto 10, riguarda la definizione proprio dell'amore. La definizione dell'amore. Prima di dirci cosa dobbiamo fare, Paolo prende del tempo per definire cos'è l'amore, quest'amore di cui vuole parlare. E questo è importante definire quello che si vuole parlare, in modo da essere sicuri, sia chi scrive e sia chi ascolta, di star parlando della stessa cosa. L'amore è una delle cose di cui alle persone piace molto riempirsi la bocca, no? Lo sappiamo, lo sentiamo. L'amore è una delle cose più descritte nella società dei nostri giorni. Ci sono canzoni, poesie, libri, film e trasmissioni di intrattenimento che parlano e si occupano in maniera diversa dell'amore. Se ne parla, ma non viene mai definito, se ci fate caso, che cosa sia ed effettivamente l'amore. A qualcuno potrebbe pensare questa mattina, ma è ridicolo pensare di definire l'amore, perché l'amore non è qualche cosa che si deve definire, no? Ma è qualcosa che si deve provare, è un'emozione, un sentimento, un trasporto. Per la stragrande maggioranza l'amore è la più grande emozione che si possa provare. È qualcosa di incontrollabile che viene all'improvviso. Non ci posso fare nulla. Va oltre la propria ragione. E quando arriva non ci si può fare niente. Allo stesso modo che arriva poi finisce e non ci si può fare nulla. Ma la Bibbia ha un altro concetto dell'amore, ben lontano da quello che hanno le persone. La Bibbia ridefinisce o definisce in maniera più precisa che cosa è l'amore. L'amore è un atto volontario di una persona che decide di dedicarsi completamente a un'altra persona. Certamente la più dettagliata definizione dell'amore biblico, dove lo troviamo? 1 Corinzi 13, versetti 4 a 7, Paolo dice che l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, dice l'Apostolo Paolo. E certamente è una definizione dell'amore che ci mette tutti quanti in grande difficoltà, ma questa è una definizione molto stretta di che cos'è l'amore. L'amore non è un'emozione che va e che viene, in un modo, in qualche modo incontrollato, non è un'emozione. Al contrario, un impegno consapevole di una persona che si dedica all'altro. È mettere al primo posto i bisogni e le aspettative del prossimo, non cercando in nessun modo di farlo per scopi egoistici. E come dice Paolo, il vero amore produce umiltà, atteggiamenti giusti ed è goduto con gioia nella verità di Dio. E tutto quello che è fuori da questa descrizione, da questa definizione, non è amore. Non è amore. È una forma di possesso o di reciproca gratificazione che però si basa più sul nostro benessere e va contro alla verità. Ora, il tipo di amore che Paolo definisce in questo brano, avete notato, è l'amore fraterno. Amore fraterno. E questa è un'espressione che deriva da un'unica parola che conosciamo, Filadelfia. Era utilizzata per descrivere il tipo di amore che caratterizzava due persone figlie dello stesso padre. E in campo spirituale questa parola definisce il legame che ci unisce. Come cristiani, come figli dello stesso Padre. Questa è una bella definizione che descrive i nostri rapporti, le nostre relazioni tra di noi. In Matteo 5, 43, 48 Gesù dice qualcosa di molto molto importante. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questo lo dicevano i giudei, i farisei in particolare. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questo è l'amore. Cristo ci ricorda che Dio ama tutti gli uomini. Non dobbiamo comprendere male, eh? Dio ama tutti gli uomini, anche quelli che non lo adorano, che non lo amano. E come figlio di Dio, io, tu, noi siamo chiamati ad amare ogni persona, a servirlo in ogni modo, anche se questa ci perseguita, anche se questa persona contraccambia il nostro amore in un altro modo. Tuttavia questa espressione, amore fraterno, ci ricorda che esiste un tipo di amore diverso, diverso da quello che un cristiano è tenuto ad avere nei confronti di tutti gli uomini. È un legame spirituale, basato sulla salvezza, caratterizzato dalla propria unione spirituale con Cristo. L'abbiamo visto nella prima parte del culto. È un tipo di legame che ci lega in modo definitivo e totale gli uni agli altri. Essendo spirituale non può trovarsi da nessun'altra parte, è qualcosa di speciale che non si può trovare da nessun'altra parte. In altre parole, l'amore fraterno è esclusivo, particolare e unico nel suo genere. E chi ha dei fratelli penso che capisce quello che sto dicendo, no? Nella vita quotidiana i rapporti tra esseri umani sono caratterizzati da livelli diversi di amore. Quello tra marito e moglie, quello tra genitori e figli, quello tra fratelli e sorelle. E c'è anche un tipo di amore tra amici che si chiama amicizia. Però ogni legame è caratterizzato da comportamenti che riflettono proprio questo legame. E l'amore fratello è quel tipo di amore che dovrebbe caratterizzare la Chiesa locale. La Chiesa locale è composta da persone rigenerate che si amano gli uni e gli altri, proprio sulla base della salvezza. In 1 Pietro 1, 22 a 23 leggiamo che pur avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a che cosa? A un sincero amore fraterno, amatevi intensamente, a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. La salvezza è il punto di partenza e l'amore fraterno è l'obiettivo che ogni credente è chiamato a compiere. Quest'amore è un tipo di amore che si protende verso il prossimo, che si allunga. Amarsi intensamente significa proprio allungarsi, che non si spezza, che è flessibile, che sopporta ogni tipo di pressione e di peso, ma rimane sempre fermo. Tutto questo è possibile perché siamo stati rigenerati dalla parola di Dio, che ha inserito in noi un nuovo principio di vita, che è quello dello Spirito. Capite perché è importante definire che cosa è l'amore? Perché ci aiuta a capire da che parte siamo, da che parte sei tu, da che parte sono io. Infatti l'amore distingue sempre il credente dal non credente, è qualcosa che si differenzia. In 1 Giovanni 2, versetti 9 a 11 leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, e chiunque ama non in modo emotivo, non in modo irrazionale, non in modo scostante, ma in modo volontario e sottomesso, diciamo, è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama, poi aggiunge, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ma fermiamoci proprio su questa definizione, Dio amore. Che cos'è l'amore? È Dio. L'amore è parte del carattere di Dio. Dio è l'unico che può definire cosa è l'amore. Il punto centrale che osserviamo qui è che tutti quelli che credono in Dio, come dice l'Apostolo Paolo qui nel nostro brano, imparano da Dio ad amarsi gli uni gli altri. Siamo a scuola, stiamo imparando gli uni gli altri ad amarci. E questo è un modo di parlare unico in tutto il Nuovo Testamento. E Gesù ha espresso una cosa simile quando disse: è scritto nei profeti, parlando della salvezza, che saranno tutti istruiti da Dio. Ogni credente è istruito da Dio e impara da Dio ad amare il prossimo, il fratello. E poi afferma che chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Viene a Lui perché ha bisogno di Lui. Dio è amore, chiunque viene a Cristo impara da Dio ad amare i fratelli. E come abbiamo sottolineato precedentemente, ogni singola persona che fa parte della tua vita è amata da Dio, è l'oggetto dell'amore di Dio. Dio ama tutti gli esseri umani in modo infinito, e nonostante siano dei peccatori. Ma Dio ama in modo particolare la sua Chiesa. Dio ama in modo particolare la sua Chiesa. E questo è un amore diverso, in quanto è basato proprio sulla salvezza, su una nuova relazione che Dio ha con le persone che salva. La Chiesa, essendo opera di Dio, è amata da colui che l'ha creata. E Cristo ricordò a Pietro come egli sia continuamente impegnato a costruire la sua Chiesa. Perché la ama, la edifica. In Matteo questo lo troviamo. La Chiesa è composta da persone che sono state inserite in modo soprannaturale mediante la salvezza nel corpo di Cristo. È un miracolo, è un miracolo. E entrano a far parte di un edificio che serve da dimora allo Spirito Santo. L'abbiamo ricordato, ad adorare Dio quale Signore e Salvatore. Questo è quello che facciamo noi, questo è quello che noi siamo. E Dio sta formando un popolo, ci ricorda sempre l'Apostolo Paolo in Efesini, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. La Chiesa era la realtà più preziosa sulla terra per Dio. E potremmo cercare in tutto l'universo, ma non potremmo trovare nulla che sia paragonabile agli occhi di Dio. Che la Chiesa. Proprio perché ogni individuo, ogni persona che è qui, che ha creduto in Cristo, è l'oggetto di un amore speciale da parte di Dio, è amato da Dio. È amato da Dio. E proprio perché Dio ama la sua Chiesa, ha mandato suo Figlio, perché Dio ha tanto amato il mondo, dice la sua parola, che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La Chiesa è preziosa perché è stata acquistata col sangue di Cristo, con il sangue di Dio. Cristo è morto per noi proprio perché ci ama. Ma dobbiamo considerare che i Tessalonicesi credevano a tutte queste cose. Erano pienamente convinti, le avevano apprese a tal punto che Paolo dice: non c'è bisogno che vi scriva nulla su questo argomento. Però dobbiamo chiederci su quale base Paolo poteva dire che loro avevano imparato da Dio ad amarsi. Com'è che Paolo poteva dire questo? Dal fatto che loro stavano dimostrando nel presente questo tipo di amore. Al versetto 10 dice: e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Che affermazione! Il verbo lo fate è molto importante perché innanzitutto mostra un aspetto fondamentale dell'amore fraterno, cioè che è un amore pratico, non è un'emozione, l'abbiamo detto, non è un sentimento, non è un qualche cosa che noi diciamo quando ci riuniamo che ci vogliamo bene, no, è qualche cosa di veramente pratico che ci spinge a fare le cose. Che viene incontro ai bisogni delle persone, questo è molto importante, del fratello e della sorella. Paolo disse alla Chiesa di Roma: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Il contesto in cui tutte queste cose devono essere fatte, secondo quel brano, è appunto l'amore fraterno. L'amore fraterno. L'amore è qualcosa che si esprime, che non va detto a parole, ma che si esprime in modo pratico. Non è un concetto, non è un concetto, non è un ideale, ma è qualcosa che va dimostrato continuamente. E guarda come usa il verbo Paolo. Paolo dice lo fate. È al presente, indica un'azione continua e costante nel tempo. Cioè Paolo non sta scrivendo perché loro avevano smesso di amare. Perché loro nel momento in cui scriveva stavano ancora continuando ad amare la Chiesa. E questo amore è dimostrato in modo pratico, costante e indistintamente verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. E questo è un amore che va oltre la Chiesa locale. Va oltre la Chiesa locale, abbraccia l'intera famiglia di Dio. In altre parole, chiunque veniva in contatto con quella Chiesa, sia per motivi lavorativi, potremmo immaginare, anche per motivi che oggi noi diremo di ministero, legati alla predicazione, era benedetto da Dio e raggiunto dal suo amore attraverso la cura di quei fratelli. Attraverso l'ospitalità, potremmo immaginare, attraverso il provvedere ai bisogni materiali che loro avevano e che potevano trovare. E ricordiamo che Tessalonica era una città in cui passava un'importante via commerciale, no? Era molto frequentata anche da credenti che viaggiavano per quella strada. E anche in questo loro sono un esempio, perché hanno approfittato della loro posizione che Dio le aveva messi, per far brillare ancora di più l'amore che Dio ha per la sua Chiesa. Per loro è stata una magnifica opportunità che hanno sfruttato appieno. E certamente possiamo pensare che Roma ha le stesse caratteristiche di questa città. E anche noi oggi abbiamo così tante possibilità di dimostrare amore pratico non solo alla Chiesa locale, ma anche a tutte quelle persone che vengono in contatto con noi. Allora la domanda questa mattina è per noi: saremmo pronti a cogliere questa opportunità? Ci faremmo avanti? Saremmo pronti ad aprire le nostre case per ospitare i credenti? Saremo disponibili ad aiutare quei credenti che sono in difficoltà ogni volta che veniamo a sapere dei loro problemi? Ricordiamo sempre che l'amore cristiano è un tipo di amore che per definizione, per questo ho speso tanto tempo, un po' di tempo, per definire l'amore, perché è un tipo di amore pratico che viene incontro ai bisogni delle persone. E noi dobbiamo cogliere questa opportunità che il Signore ci dà. Ma questo è il primo aspetto di questo amore di cui Paolo vuole parlare e lui approfondisce ancora con un ulteriore aspetto che è nei versetti sempre da 10 nella seconda parte fino al versetto 19. Lui parla di come possiamo dimostrare in modo progressivo questo amore. Il secondo aspetto riguarda la dimostrazione progressiva di questo amore. E abbiamo visto come Paolo definisce l'amore cristiano. E spero che ci siamo accorti che mentre osservavamo questa definizione già stavamo scivolando verso un'applicazione pratica per ogni credente. L'amore cristiano, abbiamo detto, è molto pratico e come ogni aspetto della nostra vita spirituale, il credente deve impegnarsi a progredire. E Paolo dice, pur sapendo quello che voi già state dimostrando amore, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. Questa è la stessa esortazione che abbiamo visto nei versetti da 1 a 2. Essendo un aspetto della santificazione, questo tipo di amore, il credente è chiamato ad abbondare, a progredire, a fare meglio quello che già sta facendo. E cosa sta dicendo qui Paolo? Paolo sta chiedendo a questi credenti di fare un passo in avanti, un passo in più, di superare un limite, potremmo dire, come? Dimostrando un amore fraterno più maturo. Mentre i credenti si accontentavano di fare sempre bene, allo stesso modo, Paolo dice che dobbiamo e possiamo trovare dei modi sempre più maturi per compierlo e per farlo. Paolo ci sta dicendo di andare oltre quello che facciamo già bene per entrare in un campo che riguarda le cose che ancora non facciamo. Paolo confronta questi credenti con i propri limiti spirituali, l'abbiamo detto, i quali riguardano gli aspetti della vita pratica, che a prima vista non sarebbero facilmente collegabili con l'amore, come l'amore, con quello del lavoro. Questi sono importanti, questi principi che Paolo ci sta dando. E questo ci porta al vero problema, al problema specifico che Paolo affronta in questi versetti, e che è al cuore di questa esortazione. Da una lettura che potremmo fare della prima lettera e anche della seconda, possiamo pensare, possiamo dire che alcuni credenti, proprio perché credevano e convinti che il Signore stesse per tornare, avevano abbandonato tutto, avevano abbandonato il loro lavoro, per farsi trovare pronti al suo ritorno. Con molta probabilità qualcuno, esaltato proprio dall'idea che il Signore stesse per tornare immediatamente, aveva lasciato proprio il posto di lavoro per farsi trovare, appunto, pronto. Ma il Signore non tornava e questi credenti stavano abusando dell'amore della Chiesa, che nel frattempo stava in qualche modo provvedendo ai loro bisogni materiali. E così Paolo interviene con un'amorevole esortazione, rivolta principalmente a coloro che avevano abbandonato il lavoro, certamente, ma anche rivolta alla Chiesa, in modo che tutti quanti potessero fare un passo in avanti e mostrare un amore pratico sempre più maturo. E lui ci ricorda, ricorda loro, ricorda noi, tre principi pratici quali devono regolare la vita del credente che attende il ritorno del Signore. Il primo principio riguarda l'aspetto interiore, che è quello di vivere in pace. Lui dice: cercate di vivere in pace. Per cosa deve essere riconosciuto o conosciuto il credente che attende il Signore? Per colui che vive una vita tranquilla, per colui che vive in pace. E questo è un comando un po' paradossale, perché Paolo usa due termini che si contrappongono l'uno con l'altro. Dice: cercate, cioè mettete il massimo impegno, abbiate questa ambizione, usate tutte le vostre risorse per fare cosa? Per vivere in pace, per stare tranquilli, per non agitarsi, per vivere nella quiete. Massimo impegno, massimo sforzo per vivere in pace. E a cosa si sta riferendo qui? Qual è il problema? Cosa stavano facendo questi credenti? Guardiamo per un momento, in prima Timoteo, capitolo 2, versetti da 1 a 2, versetti che conosciamo. Esorto dunque, dice Paolo, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Qui Paolo ci dice che il credente deve pregare per le autorità, mostrarsi fedele, sottomesso all'autorità, non perché sono brave, ma perché sono autorità, sono state lasciate lì da Dio. Perché, versetto 2, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta. Questa è la stessa parola che Paolo usa in prima Tessalonicesi, in tutta pietà e dignità. Lo scopo della sottomissione è quello di vivere una vita che non sia agitata, ma caratterizzata dalla pace, dalla tranquillità e della quiete. Il credente deve pregare per le autorità, per questo scopo, ci ricorda Paolo. Ora, non serve a nulla pregare per questo, se poi non si mette il massimo sforzo per vivere come? in modo tranquillo, mostrando tramite questo stile di vita piena sottomissione alle autorità. E noi ci ricordiamo che questa fu l'accusa che i giudei rivolsero proprio contro il gruppo dei missionari che stavano lavorando nella città. Quando presentarono i credenti alle autorità, vi ricordate che cosa dice? Eccoli qui, questi sono i cristiani, queste sono le persone che agitano il popolo, la città, quelle che hanno messo sotto sopra il mondo. E probabilmente tra coloro che avevano abbandonato il lavoro, perché convinti appunto dell'imminenza del ritorno di Cristo, c'era gente che stava agitandosi proprio contro le autorità. Stava alzando la voce, si stava mostrando insofferente, che si lamentava di quello che facevano, di quello che non facevano, e lo facevano in modo pubblico, non solo nell'intimo, nell'intimità della casa, potremmo dire, ma proprio lo dicevano in modo pubblico, nelle piazze, potremmo dire. E questo, ci dice Paolo, è un comportamento intollerabile per un cristiano, perché mostra un'agitazione interiore che non gli deve appartenere. Non gli deve appartenere. Ma questo non è tutto, perché Paolo ci mostra un altro principio, un altro aspetto, che questa volta è esteriore, non più interiore, ma esteriore, cioè quello di farsi i fatti propri. Dopo il primo, riguardante appunto il cercare di vivere in pace, segue il secondo, a farsi i fatti propri. E questo è strettamente collegato al primo principio, non è qualcosa di nuovo. Il fatto il credente che non vuole lavorare non solo rischia di agitarsi su cose che non gli appartengono, ma rischia anche di impicciarsi su questioni che non lo riguardano. Come sfrutta il tempo libero il credente? Le persone che non hanno lavoro e che hanno molto tempo libero spesso lo passano a che cosa fare? A fare che cosa? A lamentarsi e impicciarsi dei fatti degli altri. E Paolo ripete che questo è un comportamento intollerabile per un credente. E certamente questa cosa mi ha fatto molto molto riflettere. Ho dovuto fare conti con la realtà che questi comandi riguardano molto da vicino noi che viviamo 2000 anni dopo. E mi sono fatto questa domanda: per quale motivo sono stati creati Facebook o Instagram? Primo motivo, per farsi i fatti degli altri. Per sapere cosa succede nella vita delle persone con cui non hai nulla a che fare con il quotidiano. Non voglio demonizzare i social network. Non sto per dire non dovete usarli, ma mi sono dovuto riflettere molto, ho dovuto molto riflettere e capire come posso usarli alla gloria di Dio. Se per il non credente è normale andare su Twitter o Facebook e parlare male o addirittura attaccare qualcuno, lamentarsi del lavoro, delle persone, del traffico, di chi ci governa e farsi poi gli affari degli altri andando a guardare le foto, cercando di scoprire chi si è messo con quello o con quell'altro, cercando di sapere tutte le proprie cose, ecco, io credo che il cristiano che vuole onorare Dio non possa agire così. E Paolo parla chiaramente: dobbiamo cercare di vivere in pace e dobbiamo farci i fatti nostri. Quando facciamo battaglie sociali sui social network, ci lamentiamo delle autorità o ci arrabbiamo con qualcuno, possiamo in tempo a impicciarci degli altri, delle vacanze di una persona, stiamo ubbidendo veramente a Dio? Io me lo sono chiesto, sto ubbidendo a Dio. Quando accendiamo il computer o giocherelliamo con lo smartphone, preghiamo Dio, prego Dio che mi aiuti a usarli come strumenti che lo onorino e non come lo disonorino. E io credo che la soluzione è rimanere concentrati sulle nostre priorità. La priorità del credente, ci dice Paolo, è quella di lavorare con le proprie mani. Il fatto di avere una prospettiva celeste non deve renderci persone che non sono ancorate alla vita reale. Piuttosto è vero il contrario. Noi dobbiamo essere conosciuti come persone che hanno i piedi per terra e i pensieri rivolti alla casa del Padre. Forse qualcuno potrebbe dire: aspetta un momento, ma se lavoro non ho tempo per studiare la Bibbia, per pregare, per evangelizzare, per venire al culto. Cari, se questo è quello che pensiamo, allora stiamo operando una divisione. Stiamo operando una divisione. Da una parte mettiamo gli aspetti spirituali che sono legati alla Chiesa, che caratterizzano la nostra vita e la dovrebbero caratterizzare, dall'altra mettiamo gli aspetti che caratterizzano la vita quotidiana, il lavoro, potremmo dire. Come se non avessero un carattere spirituale anche queste cose. Ma nella Bibbia ogni aspetto della vita ordinaria rientra a pieno diritto nella categoria delle attività spirituali. Il lavoro è parte integrante della nostra vita spirituale, tanto quanto lo sono la preghiera, la meditazione, la frequenza al culto. Il credente deve vivere, pregare, meditare e adorare nel mezzo delle sue preoccupazioni, nel mezzo dei suoi impegni, al di fuori di essi. Non sono due cose separate. Il lavoro è parte integrante della nostra adorazione e come tale acquisisce dignità e santità. Il lavoro fa parte del nostro processo di santificazione. Il credente che attende il Signore non è un sognatore, non è un agitatore, non è né pigro né un impiccione, piuttosto una persona che è conosciuta come un buon lavoratore. Questo significa che ogni credente dovrebbe, mettiamo il condizionale, avere un'occupazione o perlomeno desiderarla di avere e impegnarsi per ottenerla. Questo è quello che Dio prevede per noi. E voglio farti notare qualche cosa. Paolo dice di lavorare con le proprie mani. E qualcuno ha pensato che Paolo stesse esaltando il lavoro manuale e denigrando in qualche modo il lavoro intellettuale. Ma non è così. Dietro quest'ordine c'è un principio utile anche per noi. I greci non amavano il lavoro manuale, lo odiavano, per questo lo lasciavano fare ad altre persone, agli schiavi, agli stranieri come Paolo, a quelli che non erano greci. Loro apprezzavano piuttosto l'attività intellettuale, di pensiero, di logica e di oratoria, perché ritenevano che attraverso queste cose potessero fare cosa? Elevare la loro anima a Dio, alla divinità. Ma Paolo non sta dicendo che chi collabora con la testa non sta onorando Dio come chi lavora con le mani. Piuttosto sta sfidando questi credenti, a fare cosa? A lavorare, a cercare anche un lavoro che non avrebbero mai cercato, come il lavoro manuale. È preferibile fare una cosa che non si ama fare, che non è nei propri sogni, nelle proprie ambizioni, piuttosto che rimanere senza lavoro e senza far niente, dice Paolo. Ogni lavoro è onorato da Dio. E così voglio incoraggiare tutti quelli che vorrebbero, sì, impegnarsi di più nella Chiesa, ma non possono farlo per motivi di lavoro. Voi state onorando Dio con il vostro lavoro, lo state adorando. E io sono convinto per esperienza personale che Dio onora un credente che si comporta in questa maniera e che Dio conosce il vostro cuore e il vostro desiderio. Sono convinto che facendo queste cose voi state obbedendo alla sua parola, state facendo la sua volontà e che tutti noi possiamo fare le nostre le parole di questa poesia che ho trovato. Insegnami, mio Dio e Re, a vedere te in ogni cosa. e in tutte le cose che faccio a farle come se fossero per te. Un servitore con questa impostazione rende divini anche i lavori pesanti. Chi spazza una camera come per tuo ordine rende bello e questo e quella. Spero che questo sia il desiderio del nostro cuore, anche nei lavori più umili, nei lavori più pesanti, che noi lo possiamo fare per il nostro Re. Ma andiamo avanti e consideriamo che l'amore, stiamo considerando che l'amore è la caratteristica essenziale del credente, e abbiamo visto due aspetti, la definizione e la dimostrazione. Adesso vediamo la determinazione dell'amore. La determinazione dell'amore è il versetto 12. Rileggiamolo. Affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. La determinazione dell'amore. Per essere determinato ad amare, il credente deve avere ben chiaro quali sono le sue motivazioni, le giuste motivazioni. Dobbiamo lavorare con le nostre mani e questo è qualche cosa che onora Dio, che glorifica Dio, che in mezzo alle nostre attività quotidiane. Questa dovrebbe essere sicuramente la suprema motivazione per noi, ma qui Paolo ci sta dando altre motivazioni, sempre importanti. In particolare ce ne dà due. La prima riguarda la nostra testimonianza nei confronti del mondo, e Paolo ci dice che dobbiamo lavorare affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori. L'impegno del credente in un lavoro ordinario che è caratterizzato appunto dalla serietà, dalla calma, dalla tranquillità, che non è dedito alla lamentela, al pettegolezzo, gli permetterà di avere un comportamento dignitoso davanti ai non credenti. E così vediamo che scivoliamo dalla vita pratica all'evangelizzazione. Non si evangelizza alzando la voce. Non si evangelizza quando sbattiamo i pugni per affermare le nostre convinzioni bibliche, come abbiamo visto anche da qualche social network. Questa non è evangelizzazione. La vera evangelizzazione, come ci dice l'Apostolo Paolo, è legata alla nostra vita, al nostro comportamento, al nostro carattere mansueto, docile, fedele e calmo. Le persone che non conoscono Dio devono avere una buona opinione dei credenti, anche se osservano il suo profilo Facebook, potremmo dire. Il mondo ci guarda, ci ascolta e oggi anche ci legge. E da tutte queste cose si farà un'idea di Cristo. Importante. Non si farà solo un'opinione di noi, ma si farà un'opinione di Cristo, della Chiesa evangelica, della Chiesa in generale. E il mondo ha bisogno invece di credenti che sono consacrati e che vivono dignitosamente la loro vita in modo coerente con la loro fede. Adesso vediamo la seconda motivazione che riguarda la nostra dipendenza economica. Paolo dice che dobbiamo lavorare affinché non abbiate bisogno di nessuno. Questo aspetto stabilisce il collegamento tra l'amore fraterno che abbiamo visto prima e il dovere di lavorare. Una chiesa locale che dimostra amore pratico può essere vittima di credenti che si approfittano di questo amore. Persone che chiedono aiuto e poi non cercano un lavoro. O lo rifiutano per motivi di orgoglio, per comodità. Queste sono persone che si approfittano dell'amore fraterno di una chiesa. E questo non è il modo di comportarsi, naturalmente, di un credente. Anche se ci saranno momenti in cui il credente avrà bisogno del sostegno economico della chiesa, della famiglia, dei genitori, tuttavia sa che non può essere la regola. Il credente deve ambire alla propria indipendenza economica e cercare di non essere un peso né per la Chiesa, né per la famiglia, né per qualsiasi persona che sia collegata a lui. E come ho detto, Paolo voleva che i comportamenti della Chiesa di Tessalonica mostrassero un amore più maturo e non ingenuo. Perché il compito della Chiesa affermiamolo, è quello di prendersi cura in modo amorevole di tutti quelli che sono in difficoltà economica. Questo è quello che facciamo tra di noi e lo facciamo volentieri, come lo facevano volentieri i credenti di Tessalonica, ma allo stesso tempo è quello di esortare quegli stessi credenti a lavorare, a cercare, a fare di tutto, di trovare un lavoro in modo che loro possano sostenersi con le proprie mani. E quando i membri della Chiesa locale sono impegnati a mettere in pratica questo tipo di amore, fraterno, maturo, diventano una luce in questo mondo. E ricordiamo quello che ci ha detto Gesù: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Che Dio benedica la nostra Chiesa affinché possiamo mostrare questo tipo di amore pratico, maturo. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti grazie che troviamo ancora questo tipo di esortazioni molto pratiche della nostra vita, che in un qualche modo entrano in ogni parte intima della nostra persona, della nostra quotidianità, e la cambiano. E grazie perché tu lo fai in un modo amorevole. Non lo fai per squalificarci, ma per tirarci su. Signore, preghiamo che la nostra Chiesa locale possa impegnarsi a progredire in questo tipo di amore. Abbiamo così tanta strada ancora da fare, da migliorare. E tu ci mostri un pezzetto di questa tua volontà. Ti preghiamo che possiamo non solo ascoltare, ma anche mettere in pratica. Nel nome di Gesù. Amen.